Radio Incontri Cortona vi presenta Film alla radio.
There are three essential elements to an outstanding film performance: a good script, a good director, and a magnificent actor. And the five magnificent artists nominated this year for Best Actor in a Leading Role are Roberto Benigni in Life is Beautiful,
buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Film alla Radio. Siete su Radio Incontri Cortona, io sono Marco Pieroni e stasera vi porto dentro un film degli anni 90, La vita è bella, un film del 1997, diretto e interpretato da Roberto Benigni. La pellicola vede protagonista Guido Orefice, Roberto Benigni, Dora, Nicoletta Braschi, e Josué, Giorgio Cantarini, dopo lo sentiremo. Guido è un uomo ebreo ilare e giocoso che, deportato insieme alla sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori dell'Olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un fantastico gioco, in cui dovranno affrontare prove durissime per vincere il meraviglioso premio finale. In effetti, Benigni al figlio Guido insiste sempre su «Quelli sono i cattivi, bisogna dargli retta!» Vincitore di 3 premi Oscar, miglior film straniero, miglior attore protagonista, Roberto Benigni, e migliore colonna sonora, Nicola Piovani, di cui stasera ascolteremo le sue musiche, su 7 candidature fu presentato in concorso al 51esimo Festival di Cannes, dove vinse il Grand Prix speciale della giuria. Inoltre, vinse 9 David di Donatello, 5 Nastri d'Argento, il premio César per il miglior film straniero, 5 Globi d'Oro, 2 European Film Awards e un premio medaglia a Gerusalemme. Fu inoltre inserito dal National Board of Review of Motion Pictures nella lista dei 10 migliori film stranieri del 1998. La colonna sonora, firmata come dicevamo prima da Nicola Piovani, fu acclamata in tutto il mondo, divenendo uno dei pezzi pregiati della discografia del compositore. Alla sua uscita in Italia incassò la cifra record di 92 miliardi di lire, divenendo il film italiano di maggiore incasso di sempre, oltre ad essere una delle pellicole italiane più apprezzate e popolari nel mondo. Oltre a essere l'opera che ha consacrato Benigni a livello internazionale, il film vanta anche numerosi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio in TV, ha avuto oltre 16 milioni di spettatori e il 53% di share. È uno dei film italiani di maggior incasso e successo in Italia, è divenuto ormai un cult.
Oila, bella bambina, come va? Che stai facendo? Ma guarda quanta bella roba, chi ce l'ha messa, la mamma?
No, la padroncina.
La padroncina, ma guarda, ma che è un mercato, ma è una cosa bellissima. Ci può comprare? Quanto costa? E quanti anni hai? Dov'è la mamma? T'ho fatto troppe domande, come ti chiami?
Eleonora.
Molto piacere, principe Guido.
Principe?
Sono un principe, io non lo sapevi. Qui è tutto mio, sai, oh, qui è tutto mio, qui principia il principato del principe. Questo posto lo chiamerò Addis Abeba. Cambio tutto io qua, via le mucche, tutti i cammelli, via le galline, tutti struzzi.
Struzzi e cammelli?
E anche qualche ippopotamo, Eleonora. Ciao, vado via perché c'ho un appuntamento con la principessa.
Quando?
Ora! Buongiorno, principessa!
Oddio, che spavento, stavo per ammazzarmi, le ho fatto male.
Ma è stato meglio in vita mia, ma lei esce sempre di casa così?
Volevo bruciare quel lido di vespe, ma mi hanno punto. Meno male che c'era lei.
Thank you.
Il titolo del film venne inizialmente scelto dagli autori e dallo stesso Benigni per indicare l'imperturbabile volontà del protagonista di ricercare la felicità, anche nelle situazioni estremamente drammatiche. Fu poi il casuale ritrovamento delle due frasi «La vita è bella, possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza e goderla in tutto il suo splendore» nel testamento di Trotsky e «Io pensavo che la vita fuori era bella e sarebbe stata ancora bella e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso» di Primo Levi, nell'opera «Se questo è un uomo», a decretare quello come titolo definitivo. Inizialmente l'idea era quella di un film comico, dopo i successi di Johnny Stecchino e Il Mostro, ma in seguito fu modificato il soggetto. Il film fu girato tra novembre 96 e l'aprile 97, tra Arezzo, Montevarchi, Castiglion Fiorentino, Cortona, Ronciglione, Roma e Papigno, in provincia di Terni, con il titolo «Buongiorno principessa». Successivamente è stato cambiato. Benigni dichiarò: «Questo film, che si chiama La vita è bella, mi è venuto fuori ma con emozione, tanto che mi ha fatto tremare tutte le costole del costato, ma anche a girarlo. Ma bello, bello, è un film che non fa dormire la notte». Uno spunto alla scrittura del film gli è venuto dalla vicenda di Rubino Salmoni, che gli raccontò la sua storia di deportato e di sopravvissuto, narrata in seguito nel libro «Ho sconfitto Hitler».
Pollo.
Facile. Il pollo si serve intero, con il dorso sul piatto. Me lo taglia? Prego. Prima cosa tengo il pollo fermo con la lama del coltello infilzata sotto l'ala e stacco la coscia. Poi incido la carne lungo la carena dello sterno, via ali e petto, via la pelle.
Aragosta.
Facilissimo, zio. Allora, aragosta. Aragosta, infilzo l'ala sotto la coscia, via la coscia, stacco l'aragosta, si infilza l'aragosta è un crostaceo. L'aragosta è un crostaceo. Via la crosta del crostaceo. Via la crosta e via le antenne. E che mangiamo? Le antenne dell'aragosta. Via le antenne, via l'aragosta. A questo punto non c'è più niente. L'aragosta l'abbiamo finita, però abbiamo un pollo buonissimo. Vuole il pollo?
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Thank you.
think about a brighter day, 'cause life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Arezzo, 1939. Guido Refice è un allegro e giocoso uomo italiano di origine ebraica che, trasferitosi dalla campagna toscana, si reca dallo zio ad Arezzo con l'amico Ferruccio. Durante il tragitto, dove viene scambiato per il re Vittorio Emanuele III, infatti c'è una giocosa compagine che lo aspetta lungo la strada con il braccio alzato, incontra una giovane maestra elementare di nome Dora, a cui subito dà il soprannome di principessa, innamorandosene. Arrivato in città, viene ospitato dal suo zio Eliseo, maître del Grand Hotel, dove Guido inizia a lavorare come cameriere. Quello stesso giorno, in municipio, avviene un litigio con Rodolfo, arrogante, pomposo burocrate fascista, in seguito al quale entrambi si danno il nome di scemo delle uova, perché Guido appoggia alcune uova nel cappello di Rodolfo che, quando lo indossa, gli si rompono sulla testa, dopo che sulla testa gli era caduto un vaso di fiori dalla finestra, accidentalmente fatto cadere da Benigni Guido. Un giorno Guido, incontrando nuovamente Dora, scopre che è fidanzata con Rodolfo. Intanto all'hotel il cameriere fa anche amicizia con il dottor Lessig, un medico tedesco appassionato come lui di indovinelli. Saputo che un ispettore scolastico, ospite dell'hotel, è convocato il giorno dopo in una scuola elementare per una lezione antropologica a favore della razza ariana, trova uno stratagemma per sostituirsi a costui, pur di incontrare Dora, che insegna nella stessa scuola. Il vero ispettore arriva quando la lezione ha già ormai ridicolizzato l'obiettivo iniziale e Guido, fuggito poi da una finestra, ha raggiunto il suo scopo.
Non ci credo.
L'oscurità!
Sei un genio!
Più è grande e meno si vede. Soluzione? L'oscurità. Bellissimo.
L'ha inventato lei questo indovinello, dottore?
No, ma tu l'hai risolto in 5 minuti e io in 8 giorni. L'oscurità.
Prego, salmone, insalata e un bicchiere di vino bianco.
Allora fai attenzione, Guido.
Se lei permette, tocca a me. Me lo faceva il mio babbo da piccino. Biancaneve in mezzo ai nani. Risolvi questo enigma, cervellone, nel tempo che ti dà la soluzione.
Stevici bei den sieben Zwergen? Sembra raffinato. Lo voglio risolvere subito. No,
prima mangi, sennò si raffredda.
Non ce la faccio, è troppo tardi.
Ma come? Insalata, salmone, vino bianco, è leggero.
Biancaneve in mezzo ai nani.
Thank you.
Una sera Dora va a teatro con Rodolfo e i suoi amici. Guido la segue e, con un altro stratagemma, la porta via dal fidanzato e fanno una passeggiata insieme. Mentre l'accompagna a casa sua, Guido le confessa infine il proprio amore per lei. Qualche sera dopo, proprio al Grand Hotel, Rodolfo è in procinto di festeggiare il fidanzamento ufficiale con Dora, la quale non è mai stata veramente innamorata di lui, ma costretta al connubio dalla madre. La donna, quindi, decide di contraccambiare i sentimenti di Guido e, al termine della serata, va via con lui, che entra nel ristorante sul cavallo bianco dello zio Eliseo, incurante che sul dorso dell'animale ignoti avessero scritto poco prima cavallo ebreo ed era anche verniciato di verde. È già infatti cominciata la discriminazione razziale. A Rodolfo non rimane che incappare nell'ennesimo uovo, stavolta di un grande struzzo etiope coloniale, che si rompe sulla sua testa. Guido e Dora si sposano e dal loro amore nasce Josué.
Ecco, questa è casa mia.
Ci sono passato mille volte, mi sono sempre chiesto, ma chi ci abiterà? Sai che volevo fare il negozio proprio qua davanti?
La libreria?
Sì, così ci vediamo tutti i giorni.
Allora, arrivederci. Lei è stato molto gentile con me. Adesso voglia di farmi un bel bagno caldo.
Dimenticavo di dirle...
Dica.
Che ho una voglia di fare all'amore con lei che non si può immaginare. Ma questo non lo dirò mai a nessuno, soprattutto a lei. Mi dovrebbero torturare per farmelo dire.
Dire cosa?
Che ho voglia di fare l'amore con lei, ma non una volta sola, e tante volte. Ma lei non lo dirò mai. Solo se diventassi scemo le direi che farei all'amore anche ora, qui davanti a casa, per tutta la vita.
Corra, se no si bagna, sta per ripiovere.
Che ci pensa?
È tutto bagnato.
Vestito ancora niente. Cappello, sì, cappello mi dà... Mi dà noia, mi ci vorrebbe un cappello asciutto, ma dove lo trovo?
Com'era? Ah, già, è facile.
Maria, manda qualcuno che dia un cappello asciutto a questo mio amico.
Bene, buonasera, principessa, arrivederla.
Olà, 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 bel nuit d'amour, che bel nuit d'amour.
Thank you.
1944. Siamo nel piano della Seconda Guerra Mondiale, nel periodo caldo delle persecuzioni contro gli ebrei. Nonostante questi eventi, che segnano irrimediabilmente la storia dei protagonisti, la famiglia sembra vivere un periodo abbastanza felice. Guido è riuscito ad aprire una propria libreria, nonostante quasi nessuno si presenti a causa delle persecuzioni, mentre Dora continua a lavorare nella sua scuola. Questo periodo viene bruscamente interrotto quando, il giorno del compleanno di Josué, Guido e suo figlio, insieme allo zio Eliseo, vengono catturati dai nazisti e caricati su un treno insieme ad altri ebrei per la deportazione in un lager. Dora, giunta a casa con la madre e trovati i segni del passaggio delle truppe nazifasciste, arriva in tempo alla stazione per chiedere ai soldati di guardia al treno di salire anche lei, pur non essendo ebrea, perché voleva seguire il marito e il figlio. Guido rivedrà di sfuggita la moglie soltanto in un'occasione, all'arrivo dal lager. Lo zio Eliseo, troppo anziano per lavorare, viene invece destinato subito alla camera gas. Negli spogliatoi, da autentico gentiluomo, mostra un'ultima volta il suo nobile contegno signorile, aiutando una donna delle SS a rialzarsi dopo che questa è scivolata, ricevendo in cambio un'occhiataccia di odio e di rimprovero. Pur di proteggerlo dagli orrori della realtà, sin dall'inizio del tragico viaggio in treno, Guido racconta a Josué che stanno partecipando a un gioco a premi, in cui si dovranno affrontare numerose prove per vincere un carro armato vero. Quando il comandante tedesco si presenta nella baracca per spiegare il regolamento del lager, Guido si spaccia come un interprete, traducendo volutamente in modo sbagliato le sue parole, tra le perplessità degli altri prigionieri e il divertimento del piccolo Josué. Col passare dei giorni, Josué entra attivamente nel vivo del gioco, tra cui le regole c'era quella di rimanere nascosti nella camera riservata a suo padre ed ad altri prigionieri. In realtà, per evitare che in caso di cattura fosse destinato alla camera gas.
Alles Herren, ich sage das nur einmal. Comincia il gioco. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden.
Si vince a 1000 punti. Il primo classificato vince un carro armato, vero?
Um zu arbeiten.
Beato lui.
Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt.
Ogni giorno vi daremo la classifica generale da quella tua parlante là. All'ultimo classificato verrà attaccato con un cartello con su scritto asino, qui, sulla schiena.
Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
Noi facciamo la parte di quelli cattivi, cattivi che urlano. Chi ha paura perde punti.
Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
In tre casi si perdono tutti i punti. Li perdono. Uno, quelli che si mettono a piangere. Due, quelli che vogliono vedere la mamma. Tre, quelli che hanno fame e vogliono la merendina. Scordatevela!
I nomi dei protagonisti sono invece presi da Dora De Giovanni, zia di Nicoletta Braschi, sposata a Guido Vittoriano Basile, morto davvero nel campo di concentramento di Mauthausen, proprio come il protagonista del film, fatto che stravolse la vita di Dora De Giovanni. Durante le riprese, Benigni ebbe comunque qualche esitazione. La gente mi diceva di fare attenzione perché era un'idea molto estrema. Temevo di offendere la sensibilità dei sopravvissuti. Lo so che tragedia sia stata e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo sull'Olocausto e sulla memoria di questo terrificante periodo della nostra storia. Io non sono ebreo, ma la storia appartiene a tutti. Il campo di concentramento nel film è in realtà una vecchia fabbrica dismessa nei pressi di Papigno, Terni appunto, che fu riadattata come lager per le riprese. Il carro armato finale in premio per Josué è un M4 Sherman. Il film fu distribuito nelle sale italiane il 18 dicembre 1997 in un'edizione di 124 minuti. In seguito Benigni modificò il montaggio riducendo la durata a 119 minuti, aggiungendo nel finale la voce narrante di Josué adulto, interpretato da Omero Antonutti. Questa versione fu poi presentata al Festival di Cannes nel 98 e distribuita all'estero, ed è stata l'unica disponibile in un video fino al 2017, quando, in occasione dei 20 anni dall'uscita del film nei cinema, è stata ripristinata la versione integrale.
Ciao Josué, hai visto? Sei contento? Hai visto che posto? Sei un po' stanco?
Sì, non mi è piaciuto il treno.
Nemmeno a me mi è piaciuto. Allora al ritorno si piglia l'autobus, eh?
Oh, noi al ritorno prendiamo l'autobus con le sedie, con le sedie.
Gliel'ho detto.
È meglio.
Anche secondo me. Hai visto? Tutto organizzato, eh? Qui c'è, hai visto che fila di gente? C'è la gente fuori che fa la fila per entrare, gente che si buca, vogliono entrare tutti qua, eh?
Me lo dici, babbo, che gioco è?
Bravo! Come che gioco è? Proprio il gioco della cosa, il gioco... È il gioco della... Noi siamo tutti concorrenti, no? Hai capito? È tutto organizzato. Poi ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati, ci danno tutti gli orari. Oh, è difficile, non è facile. E poi, se uno sbaglia, lo rimandano subito a casa, subito. Quindi bisogna stare attenti, Josué. Però, se si vince, si prende il primo premio.
Lo dici che premio è?
È il primo premio, te l'ho detto.
È un carro armato.
Qui ce l'ho già un carro armato.
No, ma è un carro armato vero, nuovo.
Vero? No.
Sì, non te lo volevo dire.
Tu, in baracca Axel.
Dove va lo zio?
Altra squadra, tutto organizzato, no? Ciao, zio.
Ciao.
Durante una visita medica, Guido incontra nuovamente Lessig, il medico tedesco del Grand Hotel, che 6 anni prima era rientrato a Berlino proprio per prendere parte alla soluzione finale nei confronti degli ebrei. Questi, ora membro del partito nazista, lo risparmia dalla camera gas, offrendogli un lavoro come cameriera ai tavoli di una cena degli ufficiali tedeschi. Guido riesce a farvi partecipare anche suo figlio per sfamarlo dignitosamente, confuso tra gli altri figli di ufficiali nel tavolo a loro riservato, illudendosi che il medico voglia mettere una buona parola per lui e per sua moglie. Grande sarà la delusione quando quella stessa sera il dottore lo chiamerà a sé ma soltanto per sottoporgli un assurdo indovinello a cui non trova la soluzione e per il quale era disperatissimo. Terminata la cena, Guido e il bambino, addormentato sulle sue braccia, tornano alla baracca non prima di aver visto una montagna di cadaveri ebrei destinati al forno crematorio. Giorgio Cantarini, Giosuè nel film, nasce a Orvieto il 12 aprile 1992, quindi 5 anni quando ha realizzato il film. Nel 97 ha il suo esordio cinematografico con appunto il film La vita è bella, nel quale al fianco di Roberto Benigni, grazie a questo ruolo, vince lo Young Artist Award, risultando il più giovane attore ad essere insignito di questo premio, nonché l'unico attore italiano a riceverlo. Nel 2000 ottiene il ruolo del figlio di Massimo Decimo Meriglio nel Colossal Il Gladiatore, film vincitore di 5 premi Oscar. Nel 2005 partecipa come concorrente a Ballando con le Stelline, ramo del reality show di Rai 1 Ballando con le Stelle, condotto da Mille Carlucci. Dopo essersi diplomato al liceo classico di Viterbo, viene ammesso al centro sperimentale di cinematografia.
Cosa ricordo della vita è bella? Allora, intanto c'è da ricordare che con il 2020 sono passati 23 anni. E, insomma, è un sacco di tempo, e, però è sempre per me, insomma, La vita è bella è stato l'inizio della mia carriera in un film eccezionale, insomma, che è stato famoso in tutto il mondo, lo è ancora, e per me è stata un'esperienza particolare, perché è stato molto faticoso, perché comunque era un lavoro, però comunque l'ho vissuto sempre un po' come un gioco.
L'ho fatto venerdì.
Giosuè?
Un po' quello che facevo nel film, cioè quello che Roberto Benigni mi faceva fare nel film, no? Cioè trattare, no, il lager, il campo di concentramento come se fosse un gioco. E per me, anche nella realtà, per me era quello, era un po' un gioco, stare sul set, insomma, seguire le direzioni del regista, essere sempre pronto, essere sempre preparato, ed io lo vivevo come un gioco, non sapevo bene cosa stavo facendo. Mi ci sono ritrovato perché c'era un articolo sul giornale, la descrizione del bambino era calzante a quello che ero io, sia fisicamente che la personalità. Insomma, cercavano un bambino tra i 5 e gli 8 anni che fosse magrolino, biondino, vispo, e quindi andammo con mia madre, io e lei, e dopo tante selezioni venni scelto. Sì.
Nel 1997, oltre alla vita è bella, uscivano altri film che diventeranno famosi. Qualche esempio? Titanic, James Cameron, con Leonardo DiCaprio. Il capolavoro leggero dei fratelli Coen, il grande Lebowski. Sliding Doors, con Gwyneth Paltrow. E Full Monty, ne vogliamo parlare? Magari un'altra volta. Men in Black? Giacca nera, cravatta nera, occhiali neri. Ma questi sono i Blues Brothers. Ah no, no. Però il look è quello. Infine, come non ricordare il film definito dalla critica un UFO nel panorama cinematografico che uscì in quell'anno, Nirvana, di Gabriele Salvatores, con Sergio Rubini, Christophe Lambert, Stefania Rocca, Amanda Sandrelli, Diego Abatantuono. Devo ricordarmi di farci una puntata. E come diceva James Joyce, la vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Siamo fatti non solo di immagini, ma anche di suoni. Beh, è facile, detto da chi sta alla radio. Nel 97 ascoltavamo Daft Punk, Depeche Mode, ma anche gli 883 con La regola dell'amico, Regina di cuori, Litfiba, ma anche Giovanotti, che in quell'anno ci cantava Bella.
Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c'è dolore, e come una favola è piena di meraviglie e di felicità.
Buongiorno, principessa! Prego, principessa.
Avevo perso il carro.
andiamo, 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 zio, non vorrei finissero troppo tardi, via, dobbiamo tornare a casa, eh. Oh, fermi, siamo prenotati, fermi.
Mamma, la ferma di treno per far salire la mamma. Babbo, che gioco è?
Ci sono gli uomini di qua, le donne di là, e poi ci sono i soldati. Ci danno tutti gli orari, se si vince si prende.
Lo dici che premio è?
No, carro armato vero, nuovo, nuovo.
Buongiorno, principessa!
Sì, hai visto che roba? Allora, domani mattina il gioco finisce, c'è la premiazione.
Ma la vita è bella perché è una frase così fragile, in questa, per questo mi piaceva, era la fragilità di questa frase e la semplicità che abbiamo perso, un po' come diceva Zavattini, un paese dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno, no? E la vita è bella, noi ora è una frase fatta, ma è come se io dico a una donna i tuoi occhi sono come le stelle, ora sì, ma il primo che l'ha detto era il più grande poeta di tutti i tempi, ecco, come ritornare all'origine di questa straordinaria semplicità, niente di più semplice, di più così più incisivo, chiarisce il film, che è proprio il diritto, il dovere e il diritto di poter dire che la vita è bella fino all'ultimo passo della nostra esistenza, ecco questo.
E come nasce l'idea del film?
Io non vorrei entrare nella proprio convenzione più risaputa, il mistero delle idee, però dentro di noi ci deve essere in ognuno una stanzettina, una scatoletta, che lì sono tutte lì e uno magari non apre mai la porta, poi oh, vada questa bella, ecco, sono quei misteri del mondo, della natura, dell'uomo e della donna, della vita e della morte, che se lo sapessi come nascano, vedere nascere un'idea non sarebbe una cosa meravigliosa. È come la musica, arriva a un certo punto tre note, uno le piglia e magari dietro ce n'è altre 2000 che non vedi, però sono quelle cose bellissime che va bene anche se non si sa, anzi è meglio quando non si sa. Come nasce sto rumore d'elicottero? È arrivato all'improvviso, e allora c'è un elicottero sopra che magari ci rovina questa intervista, però va bene, vedi, si è lasciato una porta aperta in caso e questa è la bellezza della vita.
Lei non è ebreo, eppure ha fatto un film sull'Olocausto, perché?
Beh, perché non sono ebreo, perché l'Olocausto, quando ho letto dell'Olocausto la prima volta, uno quando legge cos'è l'Olocausto non credo sia più la persona del giorno prima, cambia profondamente purtroppo la vita. L'Olocausto però appartiene a tutti, non è la storia solo degli ebrei, e gli ebrei, o anche se fosse degli ebrei, gli ebrei sono esseri viventi, esseri umani come tutti noi, fa parte della storia degli uomini, e quindi è chiaro che l'ho sentita mia anche, appartiene a me profondamente, è una storia che appartiene a tutti noi, senza minimo di dubbio, non è che ho sentito una storia quando ho letto dell'Olocausto, una storia distante da me o che non mi appartenesse, ma non è nemmeno venuto in mente, e poi insomma un artista, non è che si deve, se no mi occuperei solamente di un ragazzo toscano, che so quella è la mia realtà, è chiaro che tutto quello che è accaduto nel mondo, anche quando nasce una palma o quando si fanno degli stermini o quando ci sono delle cose meravigliose, appartiene a tutta l'umanità, a maggior ragione la storia dell'Olocausto, come ripeto, tutto quello che ho imparato nella vita di bello è, l'ho cercato di mettere dentro al film nella maniera più solida e zompettante, anche nel senso proprio perché mi ha posseduto proprio completamente, che non riuscivo a dormire la notte, non riuscivo nemmeno, eravamo partiti anche pensando a un film comico, ma questa idea non mi faceva dormire, anche quando ci si innamora, insomma, amore e coraggio sono sinonimi, sapevo che era una cosa che poteva dare luogo anche a qualche, insomma, polemica che poi è nata, però come si fa a dire di no a una cosa, appunto, ora non voglio andare fuori della sua domanda, però ecco, l'ho sentita che mi apparteneva totalmente.
E anche per oggi abbiamo riletto e ascoltato un grande film, La vita è bella. Vi ricordo che siete su Radio Incontri Cortona, io sono Marco Pieroni e ringrazio tutti quelli che si sono fermati con me ad ascoltare il film. Ringrazio Carlo che mi supporta sempre nella regia e vi do appuntamento al prossimo film, il prossimo grande film, sempre di lunedì e di replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Questa è la mia storia.
Mamma!
Questo è il sacrificio che mio padre ha fatto.
Giosuè!
Questo è stato il suo regalo per me.
Abbiamo vinto!
Sì, abbiamo vinto! Giosuè!
1000 punti da schiantare, da ridere! Primi si ritorna a casa col carro armato! Abbiamo vinto!
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.
Vai, sorridi amore, vai. Hai negli occhi gli occhi miei. Vai con questa mia canzone, intrisa di emozione, il mondo aspetta il tuo sorriso. Vai, blu, il cielo è ancora blu. Coloralo di più. Vai in questa confusione, milioni di persone, il mondo è vuoto se non ci sei tu. Vai, sei bello come un re. Sì, bello come il ritornello di questa canzone che io canto per te. Ma si nasconde anche il dolore nel dolcissimo rumore della vita intorno a te. Fai la tua strada fra la gente, falla innamoratamente come quando eri con me. E allora vai, cielo è ancora blu, tu coloralo di più. Vai con questa mia canzone che è intrisa di emozione, infonde al mondo la felicità. Vai, sei bello come un re. Sorridi e prendi il volo, e se un dì sarai solo, io sarò qui per te. Ciao, sorridi e prendi il volo, e se un dì sarai solo, io sarò qui per te.
Santa Barbara, the Janet Adderley kids.
Manos, thank you.
Great job, kids.